Mamma, io non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti, perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 10 ottobre 2017, siamo a Radio Cooperativa. Nelle ultime puntate ho cominciato a raccontarvi le storie incredibili di un'Italia della Prima Repubblica e quindi del passato, che è però importante perché traccia un modo di gestire la cosa pubblica che fa rabbrividire e che a volte ci sembra anche molto attuale. Leggendo infatti le cronache odierne scopriamo, ma è soltanto un esempio quello che faccio, che la nostra regione, indicata da tutti come un esempio nella gestione dei rifiuti, è in realtà un immondezzaio di schifezze pericolose e tossiche che stanno sotto i manti stradali, i piazzali degli aeroporti, un po' dappertutto. A perpetrare questo traffico illecito e dannoso per ambiente e popolazione sono quegli imprenditori da molti citati come un fiore all'occhiello della nostra nazione. Per carità, non bisogna mai generalizzare, sarebbe davvero ingiusto verso i tanti, la maggior parte, che sono dei galantuomini, ma è bene sapere che questo dove viviamo non è affatto il paradiso terrestre e che, tanto per dirne una, la Terra dei Fuochi è nata qui, a Vicenza, da dove sono partiti i primi camion con fusti di rifiuti tossici da interrare da qualche parte. Poi la camorra ha fatto il resto. Così evitiamo di fare la figura degli imbecilli, muovendo il dito verso un'unica direzione e cominciamo a pensare a noi stessi. Ecco perché ho pensato che raccontare le storie oscure di un'Italia piena di malaffare, di coperture strategiche volute da governi e servizi segreti, possa far capire dove viviamo e magari muovere qualche curioso a saperne di più. A leggere e studiare, non per guardare indietro, non solo almeno, ma per avere qualche straccio di strumento in più per giudicare quello che ci troviamo davanti oggi e continueremo a trovarci davanti in futuro. Punto e a capo. Adesso cominciamo con un brano musicale.
Listen to what I'm putting down. I'm not the kind to use a pencil or rule. I'm handy with love and I'm no fool. I fix broken hearts, I know, but I truly can. If your broken heart should need repair, then I am the man to see it. I whisper sweet things, you tell all your. But I truly can. Come, 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 come. Yeah, yeah, yeah. Come, 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 come. Oh, now they'll come running.
James Taylor, Handyman. L'ultima volta che ci siamo sentiti da questi microfoni, vi stavo raccontando la storia di Francesco Fonti, affiliato all'Andrangheta nella famiglia di San Luca e poi pentito. Ha raccontato tutto prima di morire nel 2012, lasciando memoriali ai procuratori antimafia, interviste a giornali e televisione, da cui è possibile risalire ai nomi di tutti i coinvolti. Quelli che appartengono alle varie famiglie della mafia calabrese, quelli che hanno coperto il traffico illecito di rifiuti tossici e di armi, quelli che li hanno forniti, i politici, gli appartenenti a servizi segreti che, chiudendo tutti e due gli occhi, hanno intascato un po' di denaro e forse un po' di potere. So che avete già indovinato, ma la sua testimonianza è servita davvero a poco. Molte inchieste sono state frettolosamente chiuse, la quasi totalità dei documenti dichiarati segreti di Stato e desecretati solo di recente, di questo parleremo alla fine di tutti i nostri racconti, e insomma la cosa si è protratta a lungo, segno evidente che le coperture del malaffare arrivavano in alto, molto in alto. Fonti ha raccontato di decine e decine di navi, secondo i suoi calcoli circa 40, anche se più avanti scopriremo che sono state più del doppio, che vengono affondate lungo le coste italiane, dove i fondali sono abbastanza profondi da evitare indagini imbarazzanti negli anni a venire. Si verificano tuttavia alcuni episodi che, diversi anni dopo, siamo nel 2009, mettono in allarme gli inquirenti, le associazioni ambientaliste e gli abitanti delle zone colpite, segnatamente la Calabria e la Basilicata. Da un lato, infatti, si assiste ad un inspiegabile aumento di malattie come leucemie e tumori, dovute con ogni probabilità, e questo è l'altro lato, alla strana presenza di livelli molto alti di radioattività nella zona, soprattutto lungo le coste. Poi c'è la scomparsa della Rigel, assicurata con i Lloyd's di Londra, i quali non vogliono pagare e si rivolgono alla magistratura di La Spezia chiedendo come mai una nave che imbarca acqua non mandi un segnale di pericolo, un SOS. Sarà l'unico caso di una nave scomparsa che andrà sotto processo con condanna finale dell'armatore e delle ditte che avevano provveduto ad un carico completamente diverso da quello che era stato dichiarato. Ed infine la storia della Jolly Rosso, o se preferite della Rosso, secondo la denominazione ufficiale, dopo essere stata spedita in Libano a riportare a casa una parte delle schifezze che la ditta Jelly Wax aveva fatto interrare e gettare in mare in quel lontano paese. La Rosso deve inabissarsi col suo carico, come tutte le altre, ma succede qualcosa, forse un errore nelle manovre di autoaffondamento, e la nave se ne va galleggiando ancora per alcune ore fino ad inclinarsi su un fianco sulla spiaggia di Amantea, rimanendo là come uno strano e inquietante monumento. L'equipaggio, 16 uomini più il comandante, è tratto in salvo qualche ora prima dagli elicotteri della Marina Militare. Ma le cose più strane succedono dopo lo spiaggiamento, perché non si riesce a trovare il buco da cui sarebbe entrata l'acqua. L'armatore, di fronte alle domande della Guardia di Finanza, sostiene che un muletto fissato male ha urtato le pareti della stiva facendo il buco, solo che non si vede perché è sotto la sabbia. In realtà un buco si trova, ma è un buco squadrato, ben definito, non un buco da carrello o da effetti delle onde marine, più un buco da cannello con fiamma ossidrica. Un buco che con ogni probabilità è servito per togliere in tutta fretta quello che non si doveva vedere. Un'operazione eseguita con la velocità del fulmine. Gli abitanti della zona hanno visto per molti giorni i camion scortati dai vigili del fuoco e dalla finanza portare i resti della Rosso in discarica, scatolette scadute, tabacco avariato, porzioni della nave. Ma hanno visto anche i camion che arrivavano di notte, stavolta senza la scorta, portare nella discarica, diciamo così, altre cose. C'è poi un testimone che dice di aver visto ancora altri camion che partivano dalla Rosso e andavano fino a Foresta, una sperduta località del comune Serra d'Aiello, in provincia di Cosenza, dove c'è un fiume. Un altro dice di aver visto in quei posti dei bidoni strani, gialli e molto arrugginiti. E allora interviene il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, cioè il NOE. Non c'è radioattività, ma ci sono migliaia di metri cubi di fanghi industriali che non appartengono alle attività locali. Ci sono troppi indizi per non collegare i due fatti, lo spiaggiamento della nave e i rifiuti tossici rinvenuti. E così, proprio dalla Rosso, cominciano le inchieste che coinvolgono molte procure, Reggio Calabria, Paola, Catanzaro, Roma, Matera, La Spezia, Padova, Asti. A Reggio Calabria c'è un giovane capitano di corvetta che dà impulso alle ricerche. Il suo nome è Natale De Grazia. La matassa si comincia a dipanare e vengono a galla i legami che tengono insieme tutti quegli affondamenti: l'andrangheta, la massoneria, la mala politica, gli affari illeciti, le connivenze e le complicità dei servizi e di parte delle istituzioni di controllo. Ecco, questa è la situazione come l'ho raccontata nelle puntate precedenti, puntate che, se avete voglia, potete leggere o ascoltare visitando il mio sito noncicredo.org. Ed è qui che si inserisce appunto la storia di un militare coraggioso ed eroico, ma non nel senso banale che viene usato troppo spesso dai film americani, un eroe vero, di quelli che ci ha lasciato la pelle per una giusta causa, di cui poteva tranquillamente fregarsene, come la stragrande maggioranza dei suoi colleghi e superiori. Lui si chiamava Natale De Grazia e questa è la sua triste storia. Prendiamo un respiro, ascoltiamo un breve brano musicale e poi ve la racconto.
Oh my.
My Love, questa canzone di John Lennon scritta insieme alla sua moglie, a Yoko Ono. Riprendiamo dunque il nostro discorso. Tra gli uomini che indagano sulle sparizioni delle navi c'è appunto un capitano di corvetta di 37 anni, abbiamo visto, si chiama Natale De Grazia. Il suo compito è quello di ricostruire le rotte di quelle navi, da dove sono partite, dove hanno attraccato prima di sparire, seguendo rotte completamente diverse da quelle dichiarate. Forse lo ricordate, la Nikos I doveva andare in Togo, in fondo all'Africa, ed invece è finita a Cipro, in Libano, per poi inabissarsi da qualche parte tra la Grecia e l'Italia. De Grazia si occupa in particolare della Rigel per i motivi già detti anche questa sera. È l'unica nave la cui vicenda entra nei documenti di un dibattimento in aula. La procura prende possesso degli atti del processo contro gli armatori di cui ho già detto e che porteranno alla condanna per affondamento doloso, mentre l'associazione a delinquere cadrà nel corso del dibattimento. Leggendo quella documentazione salta subito all'occhio che, nonostante il processo riguardi una nave soltanto, di navi affondate in maniera dolosa, beh, ce ne devono essere parecchie. Ecco la pista che De Grazia vuole seguire. Quante navi? Che cosa trasportavano? Chi ha organizzato l'affondamento? Certo, non è un gioco da ragazzini. È evidente che un traffico del genere non può averlo messo in piedi la banda Bassotti. Alla Spezia ci sono le basi della NATO, della Marina Militare, c'è il centro di addestramento dei reparti speciali, ci sono fabbriche di armi. La Rigel trasporta presumibilmente uranio o comunque materiali radioattivi. Non possono certo venire dal furto di qualche supermercato. In quel periodo, nel porto di La Spezia, c'è una nave molto particolare, si chiama Latvia, una motonave della ex Unione Sovietica appartenuta ai servizi segreti, sovietici, insomma al KGB. Il Corpo Forestale dello Stato sente puzza di bruciato e già il 26 ottobre dell'86 invita la polizia a fare un'indagine perché quell'imbarcazione potrebbe venire usata per trasportare rifiuti tossici e perfino radioattivi. Di chi è quella nave? Era stata acquistata da una società liberiana con sede a Monrovia attraverso un ufficio legale di La Spezia. Monrovia è un porto sulla costa ovest dell'Africa, appunto in Liberia, poco più su di dove comincia il Golfo di Guinea. La stranezza, tuttavia, è il prezzo che è stato pagato, che risulta superiore di parecchio al valore reale, e questo fa supporre che potrebbe essere utilizzata come bagnarola per traffici illeciti. Qualche settimana più tardi, la Latvia entra di nuovo in una notizia di polizia giudiziaria. Il brigadiere Gianni Podestà comunica alle procure di Reggio Calabria e di Napoli che una fonte attendibile ha riferito che famiglie camorristiche e logge massoniche sarebbero implicate nei traffici di rifiuti radioattivi e tossici interessanti la zona di La Spezia e l'Interland napoletano. La Latvia, secondo questa fonte, avrebbe seguito la stessa sorte della Rigel, dovendo salpare entro 4 giorni, cioè entro il 14 novembre del 95, dalla Spezia per Napoli, dove avrebbe ritirato un altro carico per poi muovere attraverso lo stretto di Messina per Malta. Di ritorno sulle coste ioniche sarebbe poi stata affondata. Queste informazioni arrivano da un informatore del quale vi ho parlato l'ultima volta. Si tratta di quel Pinocchio, di cui si tace il vero nome, che aveva raccontato molto di quello che succedeva alla Spezia nel suo porto. La deferenza o la soggezione con cui Pinocchio viene trattato lascia capire che si tratta di un personaggio di rilievo, forse un agente dei servizi segreti più che un pentito, probabilmente un agente infiltrato nelle cosche del malaffare. Come vado dicendo fin dall'inizio di queste puntate, ci sono sempre gli stessi aggettivi a seguire le vicende. Strano è uno di questi. È tutto troppo strano. Ci sono indizi dappertutto, ma gli affondamenti continuano indisturbati e nessuno sa mai niente. A Reggio Calabria lavora un piccolo pool di investigatori. Tra loro il più impegnato e anche quello con maggiore conoscenza del problema è appunto il capitano Natale De Grazia, sposato con 2 figli di 8 e 10 anni. È un esperto di qualunque cosa riguardi il mare, inquinamento, correnti, soprattutto nello stretto di Messina, e ovviamente della faccenda delle navi scomparse. Ad un certo punto arriva in Calabria il pubblico ministero reggino Francesco Neri dell'antimafia, una presenza che fa capire quanto importante la magistratura ritenga l'intera vicenda. E la Latvia cade sotto la lente del pool e di Neri, perché si tratta di un'occasione unica e davvero enorme. Contrariamente a tutti gli altri casi, qui si può monitorare la faccenda in diretta, osservare e studiare la nave, prendere anche contatto diretto con gli occupanti. Per questo, il 12 dicembre, Natale De Grazia sale in macchina alla volta di La Spezia. Non si sa chi lo abbia deciso, non risulta da nessun documento ufficiale. Nelle indagini della Commissione sulla gestione dei rifiuti, questo fatto risulterà confermato dalla deposizione di un soggetto il cui nome è stato mantenuto segreto. In effetti la decisione viene presa nel più grande segreto, cercando di non farlo sapere praticamente a nessuno. Il suo comandante, il comandante di Natale De Grazia, addirittura firma una delega in bianco perché non venga diffuso il vero obiettivo della missione nel caso cadesse in mani sbagliate. La stessa moglie di Natale sa della missione mezz'ora prima che si mettano in viaggio. Partono di sera, con il buio, che a dicembre arriva presto, sotto un diluvio e con una macchina certo non all'altezza per un tragitto tanto lungo che attraversa l'intera penisola, una tipo. Arrivati a Nocera si fermano per la cena. Tutti mangiano le stesse cose. Solo Natale ordina un limoncello. Ripartono e poco dopo il capitano si accascia e muore. Non si sa perché. Nel suo corpo non vengono trovate tracce di alcol. È un mistero che getta nel dramma la famiglia sbigottita e l'intero pool con cui lavora. I sospetti su questo improvviso decesso si fanno ancora più fitti dopo la sua morte. Il 15 dicembre, 2 giorni dopo la tragica fine di Natale, l'ispettore Tassi manda un fax alla procura di Reggio Calabria. Ecco il testo autentico. In data odierna è stata accertata la partenza della motonave Latvia avvenuta all'incirca verso la 30ª del novembre per raggiungere il porto di Ariga in Turchia. C'è puzza di marcio lontano chilometri. La commissione parlamentare che indaga sugli illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Gaetano Pecorella, ne prende atto e lo scrive in un italiano giudiziario incomprensibile, però ho cercato di tradurlo in un linguaggio più da bar dello sport. Eccolo qui. Non possiamo che sottolineare che questa vicenda è molto particolare. Mentre si sta indagando sull'uso di navi per trasportare rifiuti tossici, c'è la possibilità di controllare una nave, la Latvia, che si sospetta essere una di quelle. Nonostante questo, la polizia giudiziaria non fa alcuna verifica approfondita. Nessuno interroga gli occupanti della nave, nessuno segue la nave nei suoi spostamenti. In effetti, durante l'inchiesta per la morte di Natale De Grazia, il pubblico ministero Francesco Neri dichiara che all'epoca dei fatti lui e un suo collega scrivono al Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro comunicando che le indagini sulle navi potrebbero coinvolgere la sicurezza nazionale. E siccome il SISMI non può non essere a conoscenza di questi traffici, il pubblico ministero richiede tutti i documenti che riguardino il traffico clandestino di rifiuti radioattivi con navi. Il SISMI, per capirci, sono i servizi segreti militari italiani. L'informativa arriva puntualmente tra gli incartamenti dell'inchiesta. I servizi segreti dunque conoscono certamente l'indagine sulle navi. Forse non serve dire che dopo la morte di Natale le indagini sulle navi dei veleni si arenano e non se ne sa molto fino agli sviluppi più recenti.
Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run, the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Loving like children. Space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. I simply love you more than I love life itself. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Laughing like children. Cover. And I guess
E questa era la voce inconfondibile di Elton John con I Guess That's Why They Call It The Blues. Per chiudere il capitolo sulle indagini, vi leggo la chiusura di un articolo pubblicato dal Manifesto, uno dei giornali che più di tutti ha riportato informazioni su questa vicenda, articolo ripreso dal Comitato Natale de Grazia, che si occupa non solo di questa vicenda, ma di tutte quelle che hanno a che fare con i rifiuti e con l'ambiente più in generale. Si intitola Un tragico dicembre. Natale de Grazia era sul punto di chiudere le indagini. Aveva già programmato di utilizzare le festività di fine anno per preparare un rapporto finale con le conclusioni della lunga inchiesta. Il 6 dicembre a Reggio Calabria viene sentito per la seconda volta il teste Alfa Alfa, ovvero Aldo Anghessa, oscuro trafficante, fortemente sospettato di agire spesso per interessi non chiari o come agente provocatore. Due giorni prima del Ponte dell'Immacolata dipone davanti a Natale de Grazia e introduce un nuovo nome che sarà fondamentale per l'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, Gianpietro Sebri. È disposto a collaborare, spiega Anghessa. Sebri, qualche anno più tardi, nel 97, deporrà a lungo davanti ai magistrati della DDA di Milano, raccontando di una organizzazione internazionale specializzata nel traffico dei rifiuti nucleari. Indicherà anche Giancarlo Marocchino e l'ufficiale del SISDE presente in Somalia nel marzo del 1994, Luca Raiola Pescarini, come personaggi coinvolti, a suo dire, nel traffico. Per quelle dichiarazioni venne condannato per calunnia, condanna penale poi revocata qualche mese più tardi dalla Corte di Cassazione. Quattro giorni dopo l'interrogatorio, Natale de Grazia, insieme al maresciallo dei carabinieri Niccolò Moschitta, riceve sei deleghe dal procuratore Neri per compiere indagini a La Spezia e a Como. Chi doveva incontrare de Grazia non lo sappiamo. Il 12 dicembre parte e a mezzanotte viene stroncato da un arresto cardiaco in circostanze mai chiarite. Il documento, arrivato nei mesi scorsi negli uffici della commissione Pecorella, che dimostrerebbe l'erogazione di fondi ai servizi segreti per la gestione dei rifiuti nucleari e di armi, alla data, secondo quanto riportato dal quotidiano Terra, dell'11 dicembre 1995, ovvero il giorno prima del viaggio di De Grazia. Il capitano di corvetta sentiva il pericolo come vicino, vicinissimo. Lo raccontava al cognato, mentre da qualche mese, dopo una perquisizione decisamente anomala a Roma, aveva il timore di entrare in contrasto con pezzi importanti dello Stato. Sapeva di essere vicino alla verità e questo lo preoccupava. Quello che probabilmente non sapeva era che quello stesso Stato che gli pagava lo stipendio per bloccare i traffici criminali di rifiuti e di armi finanziava segretamente chi quei traffici li copriva o addirittura li organizzava. Questo è l'articolo del 2011, e a ben vedere di misteri misteriosi questa storia è già abbastanza piena. Del resto, negli anni 80 e 90 ci sono talmente tanti fatti inspiegabili accaduti che ancora oggi lasciano con l'amaro in bocca, perché di essi non si riesce a dare una spiegazione piena e univoca. E sono fatti che si intrecciano in un groviglio incredibile. Tanto per fare un esempio, il pentito Fonti sostiene di aver saputo perfettamente dove si trovava rinchiuso Aldo Moro nell'appartamento di via Gradoli. Era andata così. Il suo capo, Sebastiano Romeo, gli ordina di trovare l'indirizzo, richiesta poi confermata da Benigno Zaccagnini, all'epoca segretario della Democrazia Cristiana. Fonti si rivolge al suo contatto per i rifiuti, Pino, ma è il cinese della banda della Magliana ad indicargli l'appartamento di via Gradoli. Alcuni contatti dell'Andrangheta gli danno conferma e anche Giuseppe Sansovito, generale del SISMI e appartenente alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Insomma, tutti lo sanno, mentre la nazione ascolta sbigottita i telegiornali che vomitano ore e ore di trasmissioni su Moro e le Brigate Rosse. Ma quando torna a San Luca con l'informazione, il suo boss gli dice che i politici non hanno più interesse alla ricerca di Aldo Moro. Verità? Fantasie? Io non lo so. Tuttavia gli intrecci tra politica, malavita organizzata, servizi segreti, massoneria deviata, perfino frange estremistiche di paesi stranieri, non sono certo una novità in quel periodo. Potremmo scorrere un elenco lunghissimo di fatti non accertati, come alcune stragi, quella di Bologna o di Ustica su tutte, omicidi eccellenti come quello di Pecorella, dei giornalisti De Palo e Toni in Libano e ovviamente di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia. Molti protagonisti dei fatti, da Moro a Cossiga, dai generali dei servizi segreti ad Andreotti, se ne sono andati per sempre e con loro una buona fetta di possibilità di arrivare alla verità vera. Cosa c'entra tutto questo con Natale De Grazia? Il semplice fatto che lui è ben consapevole in quale fanghiglia si stia cacciando, eppure continua il suo lavoro e muore. Continueremo dopo una pausa musicale. E questi sono i piccoli pezzi di sogno, Pieces of Dream, di Anastasia. Dicevo che tutti questi intrecci, dicevo che di tutti questi intrecci è probabilmente consapevole il capitano Reggino, il cui lavoro investigativo, meno quello che aveva in testa ovviamente, è contenuto nei fascicoli dell'inchiesta giudiziaria sulla fondamento della Riegel. Ho usato l'aggettivo strano tante e tante volte, va tirato fuori anche quando si decide di guardare dentro la casa di Giorgio Comerio. Comerio è uno dei nomi chiave delle inchieste sul traffico dei rifiuti, delle scorie radioattive e delle armi. È fuggito in Tunisia, sono fatti recenti, e ha rilasciato interviste in cui ha attaccato tutti i suoi accusatori. Di lui è arcinoto il progetto ODM, Oceanic Disposal Management, col quale pretendeva di eliminare le scorie radioattive delle centrali nucleari infilandole dentro dei siluri lunghi 16 metri, sparati poi in mare per farli inabissare in fondali fangosi e lasciarle là. Progetto, nonostante fosse stato richiesto dall'OCSE, rigettato da tutte le nazioni per motivi che credo sia inutile spiegare. La commissione Comafie ha preteso la declassificazione dei documenti riguardanti Comerio, dai quali sembrerebbe che l'ingegnere italiano sia uno dei fornitori della Corea del Nord di materiali radioattivi. Insomma, un bel personaggino. A noi qui interessa il fatto che nei documenti trovati durante quella perquisizione, cioè nella casa appunto di Giorgio Comerio, si scopre che esistono dei documenti stranissimi. Natale De Grazia trova un'agenda con questa notazione: Lost the ship, la nave è persa, il giorno 21 settembre 1987, lo stesso giorno in cui affonda la Rigel. Quel giorno nessun'altra nave risulta dispersa in mare, secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale. De Grazia trova anche una copia del certificato di morte di Ilaria Alpi. Perché mai uno come Comerio dovrebbe tenerselo in casa? Soprattutto se si considera che nessun altro, nemmeno i genitori di Ilaria, l'hanno mai avuta? Giorgio Comerio tratta l'acquisto della Jolly Rosso, la motenave che deve affondare al largo del Golfo di Santa Eufemia, ma che, come abbiamo visto, per un errore finisce spiaggiata sulla sabbia di Amantea. L'ultima parte di questo racconto riguarda ancora la morte del capitano di corvetta Natale De Grazia. Riguarda quello che è stato fatto dopo quel 13 dicembre per scoprire se davvero è deceduto per cause naturali, come riporta il referto, oppure no. La diagnosi del medico legale che ne constata il decesso è arresto cardiocircolatorio. Eccolo di nuovo, strano. Aveva 37 anni, un fisico integro e in perfetto stato. Viene allora ordinata l'autopsia. A questo punto nei romanzi gialli il mistero si dirada e i colpevoli saltano fuori. Ma non è questo il caso, perché l'autopsia non rivela nulla di particolare, anche se immagino che il sospetto di un avvelenamento durante quella cena sia forte in chiunque abbia seguito il racconto fino ad ora. Vediamo come sono andate le cose. Il primo esame viene svolto il 19 dicembre 1995, quindi 6 giorni dopo la morte del capitano. È il sostituto procuratore Cinzia Picella a disporlo e la dottoressa Del Vecchio ad eseguirlo. Ed è lei che traccia la prima sentenza. Morte naturale, probabilmente dovuta ad un arresto cardiaco improvviso, dovuto ad una ischemia del miocardio con conseguenti gravi turbe cardiache. Insomma, una morte improvvisa tipica di persone adulte. Ma Natale De Grazia è un uomo giovane, per di più è un militare, e come tale è soggetto a frequenti visite mediche durante le quali mai era stata riscontrata una qualunque patologia cardiaca. Anche la famiglia ovviamente vuole vederci chiaro ed affida ad un altro medico legale, il dottor Asmundo, una verifica, ma il risultato non cambia di molto. La causa remota supposta potrebbe essere un superlavoro conclusosi con un accidente cardiaco. Proprio le riserve della famiglia portano ad una seconda perizia, svolta un anno e mezzo dopo la prima, nell'aprile del 1997. Una equipe di medici, guidati ancora una volta dalla dottoressa Del Vecchio, sono incaricati di indagare sulla presenza di agenti chimico-tossici nell'organismo del capitano. Anche in questo caso le considerazioni medico-legali escluderanno, virgolette, la presenza di sostanze tossiche di natura esogena nei campioni esaminati. Chiuse virgolette. Negativa risulterà anche la ricerca di arsenico nei capelli e nel fegato. La conclusione è la stessa di un anno e mezzo prima. Ve la leggo. Si ritiene, anche alla luce delle ulteriori indagini di laboratorio eseguite, che la causa della morte del capitano De Grazia Natale sia da ricondurre ad un evento naturale tipo morte improvvisa dell'adulto, come già ci esprimemmo in merito nella precedente relazione di consulenza tecnica medico-legale affidataci. e il discorso sembra chiuso qui. Io faccio solo una timida domanda. Come mai un secondo esame che dovrebbe controllare la bontà del precedente viene affidato alla stessa dottoressa del vecchio? 15 anni dopo, siamo nel 2012, la commissione parlamentare che indaga sulle attività illecite collegate al ciclo dei rifiuti richiede una ulteriore perizia. La commissione, come ho già detto più volte, è presieduta da Gaetano Pecorella, ex PDL, poi passato al gruppo che fa riferimento a Mario Monti. Il perito incaricato è Giovanni Arcudi, all'epoca 67 anni, titolare della cattedra di medicina legale all'Università Romana di Tor Vergata e docente alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Ovviamente non è nemmeno il caso di riesumare la salma, che non darebbe ulteriori apporti, per cui si può solo ripercorrere il lavoro dei medici di allora e riesaminare i reperti istologici. Una lunga relazione viene fornita alla commissione, si può trovare facilmente in rete. In essa si dichiara l'impotenza del medico attuale, nei confronti di conclusioni sul presunto avvelenamento del capitano. Però si tirano fuori delle conclusioni veramente inquietanti. Primo, l'indagine medico-legale condotta dalla dottoressa Del Vecchio si è conclusa con una diagnosi di morte improvvisa dell'adulto, facendo intendere che vi fossero in quel quadro anatomico ed istopatologico elementi concreti che potevano ben sostenere detta diagnosi. Ma non c'è nulla nella relazione delle precedenti autopsie che possa validare la conclusione di una morte improvvisa dell'adulto. La conclusione della dottoressa Del Vecchio, dunque, non corrisponde alla verità scientifica. Allora, cerchiamo di chiarire, di dirlo meglio. Tutto questo vuol dire che la conclusione dell'autopsia è in contrasto con quanto la stessa dottoressa scrive nelle pagine precedenti della sua relazione. Secondo punto. Ci sono le testimonianze dei suoi compagni di viaggio. De Grazia si era addormentato subito dopo essere risalito in macchina e russava in modo strano. Ad un certo punto reclina la testa sulla spalla e per questo viene scosso. Lui reagisce sollevando il capo, senza svegliarsi, senza dire niente se non un suono indefinito. Poco dopo reclina ancora la testa e non risponde più alle sollecitazioni. Questo modo di morire, conclude il professor Arcudi, non ha niente a che fare con una questione cardiaca. Mancano infatti i segni e le reazioni, come il dolore, che normalmente accompagnano un attacco cardiaco. Tutte le manifestazioni osservate invece si accordano bene con una progressiva crisi delle funzioni del sistema nervoso centrale. E questa può avvenire in caso di incidenti cerebrovascolari, esclusi però dalle autopsie. L'unica causa che rimane è quella tossica. Quale essa potrà essere stata, se c'è stata, ormai non lo si può più accertare. È chiaro che, anche se questo referto non conclude il giallo, porta però elementi inquietanti e toglie quella sicurezza sulla morte naturale di Natale che fino ad allora era stata data come assodata. Nel febbraio del 2013 la commissione Pecorella arriva alla conclusione e su questo argomento scrive, virgolette, «Non è compito di questa commissione pronunciare sentenze né sciogliere nodi di competenza dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, non si può non segnalare che la morte del capitano De Grazia si iscrive tra i misteri irrisolti del nostro paese». Chiuso virgolette. Già, una morte misteriosa, un caso irrisolto, come per altre morti violente. Graziella De Palo, Italo Toni in Libano, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio, Mino Pecorelli, Antonio Russo e tanti altri, troppi altri, che se ne sono andati in modo misterioso, avendo come unica colpa quella di cercare la verità.
I never thought I'd be the one to be the raging bull. It'd always be a smoking gun, put up on loser's cool. I never thought I'd have to say I'm sorry, my love, because I'm the fool, I'm the fool, I never thought I would. I left in my dreams with broken strings. It's time I learned to talk. Stop falling over things. Teach myself to walk. I'm not a Superman or Mr. Wonderful, because I'm the fool.
E questo era Mark Knopfler di In I'm the Fool, io sono il matto. La domanda che viene da farsi adesso è, credo che siamo arrivati al fondo, oppure c'è ancora dell'altro? C'è dell'altro. Certo, questa vicenda è uno scandalo enorme perché coinvolge un po' tutti e soprattutto perché l'affondamento delle navi procura danni alle popolazioni locali che vedono aumentare il rischio di tumori e altre malattie, oltre che rendere il mare una vera e propria pattumiera. Ma c'è molto altro che succede in quegli anni e che fa dell'Italia il ricettacolo delle schifezze di organizzazioni nazionali e internazionali, di aziende che trattano materiali radioattivi o comunque sostanze pericolose e tossiche. Vorrei riprendere le deposizioni del pentito Fonti, di cui vi ho già parlato questa sera. Lo faccio non perché non basti quello che ho già detto, ma perché si capisca la vastità degli interessi in gioco. Ed inoltre ricordiamo che qui raccontiamo solo le vicende che Fonti conosce, che sono poi quelle dell'Andrina di San Luca, e dunque le vicende vanno moltiplicate per tutte le famiglie attive sul territorio. Insomma, questo racconto è decisamente all'acqua di rose come volume d'affari, chiamiamoli così. La scorsa volta avevamo incontrato un personaggio curioso, il dottor Tommaso Candelieri dell'Enea di Rotondella. Si tratta di un comune in provincia di Matera, in Basilicata. Qui, a Rotondella, sorge uno dei centri nucleari italiani che all'epoca era destinato alla ricerca di nuove tecnologie nucleari, in particolare alla conservazione e al ritrattamento del combustibile nucleare derivato da un ciclo torio-uranio. Oggi il centro è affidato alla Sogin, l'azienda è incaricata della dismissione di tutti i residui nucleari italiani. Dunque il dottor Tommaso Rotondella stocca in quel periodo rifiuti decisamente pericolosi che però provengono da ogni parte, non solo dall'Italia, ma anche dalla Svizzera, Francia, Germania, Stati Uniti. Nel 1992 Fonti si presenta a Candelieri chiedendo se c'è del lavoro. Il lavoro in questo settore non manca mai, risponde il dottore dell'Enea. Questa volta si tratta di 1000 bidoni di rifiuti tossici e radioattivi. Ci sono fanghi e rifiuti ospedalieri, ossido di uranio, cesio, stronzio, il tutto contenuto in fusti che a loro volta sono sistemati in 20 container lunghi 25 metri, alti 6, di proprietà della società Merzario Marittima, che tra l'altro controlla per conto delle autorità somale l'ingresso delle navi nel nuovo porto di Mogadiscio. Ho già sottolineato nelle precedenti puntate di fare mente locale alle dimensioni dei container. La stanza in cui probabilmente vi trovate in questo momento misurerà circa 4 metri per 4 e contiene quindi un volume che è circa 10 volte minore di quello di uno solo di quei container. Un altro dei personaggi che entra nell'affare è il sedicente conte di Piacenza Mirko Martini. Questo sembra essere un uomo dei servizi segreti italiani ammanicato con la CIA e intimo del presidente ad interim della Somalia, Ali Mahdi, per il quale ha in ballo un grosso affare per la consegna di una notevole quantità di armi. Si tratta di 75 casse di Kalashnikov, 25 casse di munizioni e 30 casse di mitragliette Uzi. Arrivano dall'Ucraina sulla nave Jadran Express a Trieste. Qui vengono caricate su camion, portate alla Spezia da Fonti, parcheggiate in un capannone, dal quale devono poi proseguire per l'imbarcazione, che è la Mohammed Harbi. Nel frattempo Fonti organizza il trasporto dei rifiuti. I rifiuti dell'Enea arrivano al porto di Livorno su 20 camion. La nave che deve portarli in Somalia è la Osman Raghe. Le due navi partono e arrivano insieme a Mogadiscio. È l'inizio di febbraio 1993. In Somalia, lo abbiamo già incontrato in precedenza, c'è Giancarlo Marocchino, factotum e uomo molto potente nel paese africano. È un amico di Mirko Martini e, come si saprà più avanti, sostenuto nelle sue azioni da servizi segreti italiani, come lui stesso affermerà, ma questa è una storia che scopriremo leggendo le pagine desecretate tra qualche puntata. E mentre le armi viaggiano verso Ali Mahdi, i rifiuti vengono trasferiti in diversi punti del paese, ma sempre nella regione attorno alla città di Bosaso, che si trova all'estremo nord del paese. Un'altra parte finisce invece al sud, vicino al confine con il Kenya. L'operazione fila liscia e costa a Candelieri 1,2 miliardi di lire per l'organizzazione somala, 8,8 miliardi vanno a Fonti, che li distribuisce ai suoi contatti. Martini ne prende 350 milioni, Marocchino 400. Il resto va alla famiglia Romeo di San Luca. C'è da sottolineare che questa operazione costa all'organizzazione Candelieri 10 miliardi di lire, più o meno 5 milioni di euro. Si può immaginare facilmente quanto denaro uscisse dalle casse delle società o delle amministrazioni che quei rifiuti avevano prodotto e dovevano quindi smaltire. Come detto, questo racconto va moltiplicato per un numero abbastanza grande. Negli anni Ottanta molti governi affidavano a faccendieri più o meno disonesti lo smaltimento dei rifiuti pericolosi perché non sapevano dove metterli. Uno dei personaggi ricordati da Fonti nel suo memoriale è l'ingegner Giorgio Comerio, di cui ho detto poco fa. Comerio nella zona dei Balcani traffica in armi di qualunque tipo. Fonti lo incontra in Montenegro in un ristorante nel 1993. Con lui fa alcuni affari riguardanti le armi che, grazie a lui, compra dalla tedesca Thyssen per rivenderla agli Ustascia jugoslavi. Per capire chi è Comerio, quale potenza e commerciale lui abbia, a Fonti vengono offerti 75 aerei russi da rivendere. Quegli aerei sarebbero poi finiti in Liberia, passando attraverso un faccendiere ucraino e gli affari con Comerio poi continueranno. Nel 1995 una grossa partita di niobio, un materiale usato nella costruzione dei reattori nucleari, viene portato in Sierra Leone per 250 milioni di lire. Comerio racconta a fonti dei suoi buoni rapporti con la famiglia Iamonte di Melito Portosalvo, che lo aveva aiutato dagli anni 80 in poi nell'affondamento di navi cariche di rifiuti tossici e radioattivi in acque internazionali davanti alla costa ionica calabrese. Cosa racconta fonti sulla Rigel? Lo sapremo dopo una pausa musicale.
That I heard of once in a thank you.
un grande classico del 1939, Over the Rainbow, cantata da una cantante straordinaria che purtroppo ha vissuto solo per 33 anni, Eva Cassidy, da una voce veramente memorabile. Torniamo ai nostri discorsi e a quello che Fonti ha raccontato sul caso della nave Rigel. Leggo dal suo memoriale, aperte le virgolette. Comerio mi spiegò che affondava navi e carichi di rifiuti pericolosi per ottenere un doppio guadagno, sia da parte di chi commissionava il trasporto, sia da parte dell'assicurazione che veniva frodata. Le sue parole mi sono state poi confermate dallo stesso Iamonte, il quale mi ha spiegato come Comerio gli avesse chiesto di fornirgli il personale di bordo per l'affondamento della Rigel, la nave della società My Fair Shipping di Malta, noleggiata dalla Fjord Tanker Shipping, a sua volta noleggiata a un'altra ditta di cui non ricordo il nome, mandata a picco nel settembre del 1987 davanti a capo spartimento. Iamonte mi disse che l'affondamento era avvenuto 25 miglia fuori dalle acque territoriali. L'andrangheta aveva fornito il capitano e il suo aiuto italiano, mentre il resto dell'equipaggio veniva da varie nazioni. Sempre Iamonte ha fatto partire un motoscafo dalla costa con i candelotti di dinamite per mandare a picco la Rigel, dopodiché il capitano e l'aiuto sono stati riportati sulla costa di Capo Spartivento, mentre l'equipaggio è stato prelevato dalla nave jugoslava Carpen, collocata in zona, che l'ha portato in Tunisia. Chiuse le virgolette. Ma anche la famiglia di San Luca è attiva nel settore. Si accordano con la società di navigazione Ignazio Messina. Fonti organizza l'affondamento della Yvonne A, della Voriais Sporadais e della Kunski, da cui tutto il nostro discorso è cominciato. Le operazioni sono semplicissime. Le navi al largo delle coste vengono raggiunte da motoscafi che piazzano l'esplosivo, caricano l'equipaggio e se ne vanno. Gli uomini vengono poi spediti in treno al nord e chi si è visto si è visto. L'incasso è di 150 milioni per nave. Il carico della Kunski sono 120 bidoni di scorie radioattive. Fonti fornisce l'esatta ubicazione dell'affondamento, che coincide al centimetro con il luogo in cui è stato poi localizzato il relitto. Già, le navi inabissate e i rifiuti. E poi le armi e tutto il resto. Sembra fin troppo facile che un simile sistema malavitoso se la cavi sempre e comunque, e che le condanne riguardino solo persone coinvolte marginalmente, armatori, fornitori, guardi di controllo nei porti. Mai e poi mai saltano fuori gli esecutori o, peggio ancora, i mandanti. E quando qualcuno si avvicina abbastanza alla verità, come Natale De Grazia, farlo fuori è questione di un attimo, grazie ad una organizzazione incredibilmente estesa ed efficiente. Quello che sappiamo sulla vicenda è basata, almeno per ora, sulle parole dei pentiti, in particolare di Francesco Fonti. È interessante leggere i documenti della Camera dei Deputati che riportano le inchieste, gli interrogatori, anche le considerazioni di esperti. Lo ricordo ancora una volta che questi documenti sono pubblici, ognuno vi può accedere, basta cercare all'interno dei siti delle nostre istituzioni, ad esempio quello della Camera. Perché quasi nessuno lo fa? In parte perché la gente non sa di questa possibilità, in larga parte perché se ne frega, ritenendo inutile scoprire quanto marcio sia piovuto sulla popolazione italiana e continui a piovere. L'organizzazione sociale è fatta apposta per dare concretezza alla famosa frase «ti pisciano in testa e dicono che piove». Ma torniamo ai documenti. In alcuni di questi le dichiarazioni di Fonti sembrano confuse, ma la storia nel suo insieme sembra reggere, e non è un caso se quelle affermazioni sono state messe alla base di numerose indagini. Ho già raccontato molto delle dichiarazioni di Fonti, ma qualcosa da aggiungere c'è ancora. Ad esempio il fatto che le famiglie camorriste avevano le coperture necessarie anche politiche per non avere fastidi. In particolare la famiglia di San Luca, quella a cui appartiene Fonti, aveva rapporti diretti con i servizi segreti. Il boss Giuseppe Nirta, fin dagli anni Ottanta, era in contatto con collaboratori del SISMI, il servizio segreto militare. I nomi coinvolti, secondo il pentito, sono quelli di Giorgio Giovannini e Giovanni Di Stefano. sono questi due a chiedere alla famiglia di San Luca se sono disposti a fornire mano d'opera per trasportare rifiuti tossici e radioattivi in Somalia per conto di aziende italiane. Ecco dunque il giro. Le aziende non si rivolgono direttamente all''Ndrangheta, ma fanno intervenire le istituzioni dello Stato. Secondo fonti, anche Craxi era al corrente della cosa, ma non la seguiva personalmente, lasciando mano libera ai servizi. Per l'affare dell'Enea di Rotondella, la famiglia Romeo, che guidava l'Andrina di San Luca, ha l'appoggio di Francesco Corneli, uomo vicino al SISDE, che invece è il servizio segreto civile all'epoca. Corneli garantisce le opportune coperture al porto di Livorno e di La Spezia. Nel 1993 Corneli chiede a Fonti di caricare sulla nave in partenza dalla Spezia per la Somalia alcune casse di armi che devono essere consegnate a Giancarlo Marocchino. Altre informazioni piovono su uno dei politici più discussi dell'epoca, il veneziano Gianni De Michelis. Fonti racconta di aver parlato di armi e rifiuti con l'onorevole, il quale sostiene che l''Ndrangheta è solo un aiuto per comodità, ma che avrebbero potuto fare il tutto per proprio conto. Insomma, secondo questa versione, De Michelis muoveva le file mettendo direttamente in contatto Pilitteri con la famiglia di San Luca. Di questo però parleremo e approfondiremo proprio questo punto dopo un'altra pausa musicale.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
I want to share all my love with you. No one else will do.
And
your eyes,
they tell me how much you
that beat as one. Our lives have just begun.
You mean the world.
due voci molto romantiche, quella di Diana Ross e di Lionel Richie in questo Endless Love. Ecco che cosa scrive Fonti a proposito dei politici, aperte le virgolette. Anche nel 1993 il business con l'Enea coinvolse Corneli. Anche questa volta ci fornì la protezione sia al porto di La Spezia sia a quello di Livorno. Inoltre Corneli mi chiese di caricare sulla nave che partiva dalla Spezia per la Somalia alcune casse di armi che dovevano essere recapitate a Giancarlo Marocchino. In seguito sono stato arrestato, ma i rapporti tra servizi segreti e la mia famiglia dell''Ndrangheta sono continuati, come d'altronde sono sempre stati costanti quelli con la politica. Cito, per esempio, l'incontro che ebbi nel dicembre 1992 al ristorante Villa Luppis a Paesiano di Pordenone con l'ex ministro degli esteri Gianni De Michelis, che come ho spiegato alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria già conoscevo bene. Io partii in auto da Milano con Consolato Ferraro, rappresentante dell''Ndrangheta Regina per la Lombardia, e quando arrivammo ci sedemmo a tavola con De Michelis e Attilio Bressan, un imprenditore del luogo che avevo già conosciuto in precedenza ed era molto amico del ministro. De Michelis faceva lo spiritoso, diceva che senza i politici noi della malavita non saremmo esistiti e che se la politica avesse voluto spazzarci via lo avrebbe fatto senza problemi. Diceva così perché quell'anno c'erano stati gli omicidi di Falcone e Borsellino ed era stata modificata la cosiddetta legge sui pentiti. Lui diceva che se anche questi pentiti avessero svelato fatti legati alla politica sarebbe stato un boomerang, in quanto i politici si sarebbero comunque tirati fuori e si sarebbero vendicati. Inoltre parlai con De Michelis di Somalia, armi e rifiuti. Lui sosteneva che i politici avrebbero potuto trasportare qualunque cosa anche senza la collaborazione dell''Ndrangheta e che ci usavano per comodità. Io gli risposi che era vero quello che diceva, ma era vero anche che i politici si potevano sedere in Parlamento grazie ai nostri voti. In quell'incontro, continua Fonti, si è poi parlato di investimenti che la famiglia di San Luca voleva fare a Milano. De Michelis dice che se avevamo bisogno di comprare locali potevamo rivolgerci a Paolo Pillitteri e così facemmo. Fu deciso nel corso di una riunione tra vari boss che avvenne subito dopo a Milano nel ristorante Pierrot in zona Ripamonti, alla quale partecipai anch'io. In quell'occasione Antonio Papalia, rappresentante dell''Ndrangheta zona Aspromontana in Lombardia, si offrì di presentarci Pillitteri, con cui aveva già concluso affari. La presentazione avvenne nel suo ufficio di Piazza Duomo e oltre a Papalia c'eravamo io, Stefano Romeo e Giuseppe Giorgi. Grazie ai buoni uffici di Pillitteri, la famiglia di San Luca ha perfezionato l'acquisto di un bar in Galleria Vittorio Emanuele, che poi è stato sequestrato proprio perché comprato con soldi sporchi, quello di un altro bar in via Fabio Filzi e di altri locali dei quali ho sentito parlare ma che non ho seguito direttamente. Chiuse le virgolette. Ve ne vedete quindi l'intreccio che esisteva tra la politica dominante dell'epoca, quella del Partito Socialista Italiano, e la mafia, in questo caso calabrese. Arriviamo così al 1994, anno in cui Fonti comincia a collaborare con la giustizia, precisamente con la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Entra quindi nella protezione testimoni, da cui esce volontariamente nel 99. 10 anni dopo viene interrogato di nuovo e Fonti fa il nome di un esponente della Democrazia Cristiana, Riccardo Misasi, il quale sarebbe stato quello che decideva se le scorie radioattive dovevano finire in territorio italiano o straniero. Così rientra nuovamente nella protezione testimoni. L'11 marzo 2010 viene trovata nel Golfo di Lamezia una nuova nave affondata, è una di quelle di cui ha raccontato Fonti e si trova nel punto preciso da lui indicato molti anni prima. Muore di malattia nel dicembre 2012. In questo caso non si può certo dire che si sia portato i segreti di cui era a conoscenza nella tomba. Questa è la storia del boss Francesco Fonti. Come ho già detto più volte, possiamo farci affidamento oppure no. Ma lui sembra essere presente sulla scena di un sacco di cose strane: i rifiuti e le armi, l'inabissamento delle navi dei veleni, l'esportazione di rifiuti pericolosi negli stati africani, addirittura nell'affare Moro, scoprendo con facilità il luogo segreto in cui è detenuto, ma venendo poi a sapere, come ho raccontato, che i politici quell'informazione non la vogliono più. È un intreccio pazzesco, con protagonisti che non dovrebbero esserci, rappresentando spesso chi dovrebbe tutelare la popolazione. Ancora una volta rimaniamo schifati dai connubi tra politica, amministrazioni, servizi, malavita. Ci sarebbe da dire, speriamo che oggi non sia più così, ma a leggere queste vicende per raccontarvele in radio ci si crede sempre meno. Ecco, è tutto per oggi. Mi rendo conto che è stata una puntata dura da digerire e magari qualcuno vorrà cercare di approfondire seguendo i mille rivoli di queste vicende. Materiale in rete ce n'è una quantità impressionante, basta cercarlo. Questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana alle 16:50. Tra due settimane noi ci risentiremo in diretta per nuove storie, questa volta molto, molto tristi, con morti ammazzati e le solite coperture istituzionali. Dedicheremo infatti l'intero spazio all'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Le puntate sono raccolte nel mio sito noncicredo.org sia graficamente, cioè come testo, che come audio, e là vi rimando per riassunti o rivisitazioni. Adesso, se state ascoltando la diretta del martedì, restate all'apparecchio perché tra pochi minuti, assieme a Silvia, presenteremo una puntata speciale di Infinitamente Blues. È vero, diciamo sempre che è speciale, ma questa volta è davvero speciale perché festeggiamo i 4 anni della trasmissione, cominciata il 6 ottobre del 2013, e ripercorreremo un po' a spizzichi e bocconi tutto il percorso che abbiamo fatto. Vi aspetto dunque alle 22:30 per Infinitamente Blues. Io vi lascio con un ultimo brano musicale, un po' di sano swing che questa volta arriva dalla Grecia. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Wearing your shock smile, your cut eyeglasses, drinking and dancing, moving in the dark. But don't forget now, darling, that I'm also a cat. I've made my decision since you made me feel blue. Now no gypsy ladies curse, honey is on you. Oh honey, a gypsy curse, honey, a gypsy curse. Oh honey, a gypsy curse, honey, a gypsy curse. Oh, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Honey, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Oh, she said, so you got to think twice. I don't know if it's right, but sure it ain't if you're wrong. And baby, I gotta say that it's just too strong. He'll be cursed and tormented, chased by demons and gods. The only thing that I replied was, oh, at any cost. Honey, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Honey, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Oh, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Honey, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Oh, no. Thank you. trouble now, boy, and listen to this. The ritual was sealed with my last kiss. Run if you want, you can go really far. Maybe struck by a lightning or get hit by a car. I made my decision since you made me feel blue. Now no gypsy lady's curse, honey, is on you. Oh, honey, a gypsy curse. Honey, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Honey, a gypsy curse on you. A gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse. Honey, a gypsy curse. Oh, honey, a gypsy curse on you. A gypsy curse. Oh,